Vigilia di Napoli-Bologna, gli azzurri ospitano la squadra rivelazione della Serie A e poi le ultime di calciomercato, il Toto allenatore, restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera amici ascoltatori, siamo qui, questa è come di consueto Radio Marte, state ascoltando Marte Sport Live, tiro al bersaglio da lunedì al venerdì 20-21 in vostra compagnia per aggiornarvi su tutte le ultime notizie in casa Napoli, ma oggi tra l'altro è giornata di vigilia di un match che io insomma ho anche difficoltà a definire importante, perché lo stiamo dicendo oramai da penso dall'inizio della seconda parte del girone di ritorno del Napoli. Ogni partita dovrebbe essere quella del riscatto, della rinascita, dell'orgoglio, della dignità. Ogni partita è l'occasione per potersi avvicinare alla zona europea, però i campioni d'Italia in carica ed uscenti hanno deluso praticamente in tutte le ultime uscite. Il Napoli non vince al Maradona dal 3 marzo, quindi va da sé che la partita di domani contro il Bologna di Thiago Motta, squadra rivelazione della Serie A che ha ambizioni, più che qualche ambizione europea da Champions League, sarà una partita comunque sicuramente da guardare e da sperare che gli azzurri possano giocare con quell'orgoglio, con quella voglia, con quella fame che è mancata purtroppo per tutta la stagione, che finalmente direi si avvia alla conclusione. Detto questo però, 339-666-9990 per interagire con noi e con i nostri ospiti, a partire dall'allenatore, dal mister Carmine Gautieri. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera a voi.
Allora mister, una partita importante, diciamo una partita forse più per il Bologna, perché il Napoli si gioca le residue speranze di centrare la zona conference, almeno qualche residuale speranza di Europa League, però per quello che ha fatto vedere fin qui sembra assolutamente difficile.
Ma sì, io penso che intanto sia una partita importante per entrambe, normale più per il Bologna perché comunque ha la possibilità di consacrare il discorso qualificazione della Champions League anche in virtù dello scontro diretto che c'è domenica tra Atalanta e Roma. Per quanto riguarda il Napoli, penso che se dovesse fare una grandissima partita con un risultato pieno contro una forse delle migliori squadre del campionato, dove esprime un calcio veramente spettacolare, penso che sia potrebbe fare una grandissima vittoria e portarsi di nuovo il pubblico dalla parte sua. È normale che comunque non è una partita facile, perché Bologna io lo posso paragonare all'Leverkusen, perché ha lo stesso modo di giocare, lo stesso modo di fare, lo stesso modo di attaccare, di interpretare la partita. Sarà una partita molto difficile per entrambe, e entrambe devono fare un risultato pieno, perché sennò rischiano, una per la Champions e l'altra che è Napoli, rischia di non qualificarsi neanche per un'eventuale Conference League.
Ecco, la posta in palio è altissima per entrambe. Il Napoli però è chiamato, no, ad una sorta di partita di orgoglio, di dignità, lo dicevamo in apertura di trasmissione. Quanto ci credi, Carmine, a questa possibilità che il Napoli si svegli da un sonno profondo? Contro la Roma la prestazione c'è stata, lo ricordiamo, però il risultato non è stato dalla sua parte.
Ma guarda, io penso che tutti si aspettano un Napoli diverso, dove quest'anno si è visto poco, anzi si è visto a tratti in certe partite. Il Napoli ha dei giocatori forti in organico, dove quest'anno non hanno reso come hanno reso l'anno scorso, e tutti si aspettano una prestazione, come ha detto lei, di orgoglio, di personalità, di riscatto, perché poi comunque quando sei campione in carica e non riesci a ripeterti, ma non sotto l'aspetto dei risultati, perché per normale che rivincere lo scudetto sicuramente è difficile, ma sotto l'aspetto delle prestazioni anche personali singolarmente, è normale quando non riesci a fare questo, la gente non è assolutamente contenta. Domani è la partita giusta, secondo il mio punto di vista, per far vedere che comunque il Napoli c'è, il Napoli non è a tratti di 15 20 minuti, perché ripeto, vincendo contro il Bologna, che è una delle migliori squadre del campionato, penso che anche per la gente sia un motivo di grandissima soddisfazione, perché il Napoli non può assolutamente non qualificarsi per l'Europa, anche se poi la Conference League lascia il tempo che trovi, perché una squadra che vince il campionato e si qualifica in Conference League comunque è il minimo sì. risultato, dove sicuramente non ci rende neanche grandissima soddisfazione, però comunque Napoli ci deve arrivare assolutamente, ecco.
È un obiettivo da non mancare, e vorrei ricordare, questa è l'ultima, poi ti lasciamo andare mister, il Napoli giocherà in un Maradona che non sarà sold out, quindi il pubblico inizia giustamente anche a mugugnare un po', ha protestato anche vivamente dopo a partire dal dopo Atalanta in poi, però insiste caldissimo il tema del toto allenatore, 4 sarebbero gli allenatori più le piste più caldi per il Napoli, tutti italiani, a partire appunto da Italia Conte, Gasperini e Pioli. Secondo te quale sarebbe la scelta migliore, quella più giusta per il Napoli?
Guardi, io dico che la scelta migliore per il Napoli sarebbe Maurizio Sarri, ma per il semplice motivo, perché è un allenatore che è stato a Napoli, un allenatore che comunque fa giocare bene la squadra, un allenatore da 4-3-3, a Napoli sono anni che comunque gioca col 4-3-3, comunque porti quella linea lì, e secondo me sarebbe la scelta migliore. Per quanto riguarda il discorso dei 4 allenatori, non, sinceramente non capisco perché Gasperini dovrebbe lasciare Bergamo, dove oggi l'Atalanta è una delle società più forti secondo il mio punto di vista del calcio italiano, è in Europa League, sta lottando per la Champions, finale di Coppa Italia, ha tutto quello che deve avere. Penso che Gasperini non lascerà assolutamente l'Atalanta. Pioli è un buon allenatore, italiano è un buonissimo allenatore, però io ripeto, io andrei su un allenatore come Sarri, e sono convinto che poi alla fine la scelta, magari mi sbaglierò, potrà cadere proprio su mister Sarri, ecco.
Tra i 4 litiganti il quinto gode, potremmo dire così. Grazie. Perfetto. Grazie mister Gautieri, le auguriamo una buona serata e buon lavoro.
Grazie a lei, buona serata.
Grazie a mister Carmine Gautieri. Ci stanno arrivando diversi messaggi al 339-666-9990, ma noi siamo in ritardo con la pubblicità, quindi vi lascio per poco più di un minuto e poi li vado a leggere, aspettateci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare i vostri WhatsApp, tra l'altro dopo avremo un esperto di calciomercato, quindi mi farà piacere rivolgere a lui, girare a lui tutte le vostre domande, quindi scriveteci appunto al nostro WhatsApp, come ha fatto questo nostro amico che dice: buonasera Emanuela, l'ho scritto ieri a Gifuni, Kvara sta per andare via come Calzona, ricordo. E poi mi manda ovviamente non a me personalmente, una foto di alcune dichiarazioni di Gennaro Scarrato, che dice appunto che la squadra ha giocato probabilmente contro la società. Insomma, io non ho letto l'intervista di Gennaro Scarrato, non riesco a leggerla adesso perché sono in diretta, però sinceramente è un'ipotesi che in molti ventilano, perché dicono che appunto la squadra era scontenta di alcuni trattamenti da parte della società, prendono in prestito le parole di Lozano, che appunto lontano da Napoli ha detto il ribasso degli stipendi, la prospettiva di un abbassamento degli stipendi non ha fatto bene alla squadra. Provo a chiedere il parere al nostro collega, il nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina, bentornato su Marte. Pasquale,
ciao, buonasera a tutti.
Pasquale, la squadra ha giocato contro?
Non lo so, che è una domanda a 100 milioni di dollari. Mi sembra strano, insomma, che una squadra di professionisti decidano di arrivare ottavi e non quarti, onestamente, perché ci perdono anche loro, insomma, al di là dei premi, insomma, previsti. Esatto. Dai contratti ti deprezzi anche come valore, no? Cioè, una cosa che l'anno prossimo fai la Champions, hai la possibilità di metterti in mostra, una cosa che probabilmente se riesci fai la Conference League. Credo che le parole di Lozano si riferissero ai rinnovi dei contratti, che inizialmente il suo, tanto è vero che Lozano non è rimasto, inizialmente quello di Zielinski in estate, poi il Napoli fuori tempo massimo ci ha provato, insomma, dare più soldi per evitare che andasse all'Inter. Questo potrebbe aver creato, diciamo, qualche malumore, ma Zielinski è rimasto perché lo Zan è andato via.
Sì.
Di sicuro la questione Quara, insomma, probabilmente andava gestita quest'estate. Adesso è un po' più difficile, nel senso che il contratto è sempre lungo, 2027. Però col Paris Saint Germain dietro è difficile fare una trattativa di rinnovo, fermo restando che la frase chiave, la disse De Laurentiis qualche tempo fa, l'offerta indecente l'ha fatta a me e non al giocatore. E da quello che so io, Napoli non vuole vendere Quara a meno che non arrivi un'offerta da 130 milioni di euro sullo stesso prezzo che si dà.
Insomma, c'è un'area di smobilitazione a Napoli, in tanti temono un addio corposo da parte dei big e non solo, anche di altri calciatori che pure comunque hanno scritto la storia degli ultimi anni, come Di Lorenzo, come Lobot, che appunto che sono stati due punti di riferimento per la squadra. Però tu ti aspetti una rivoluzione così massiccia? Oppure ti aspetti in realtà che verranno puntellati quei ruoli che colpevolmente purtroppo non sono stati adeguatamente puntellati nei due mercati precedenti?
Ma io non credo vadano via tutti, non credo. Cioè, secondo me questa squadra comunque ha delle individualità e dei valori, di sicuro devi intervenire in difesa, tanto devi intervenire davanti se vanno via Osimhen e Simeone, devi sostituirli. Devi sostituire dei rischi perché a centrocampo insomma per il titolare, quindi secondo me già così devi fare un mercato importante prendendo 6-7 calciatori. Poi dipende anche dall'allenatore, perché se scegli un allenatore che gioca a 3 come Gasperini, devi, diciamo, secondo me comprare di più in difesa, gli esterni offensivi, gli esterni tutta fascia, quindi dipende poi anche dal tipo di progetto che Napoli vuole fare la prossima stagione.
Ecco, infatti tutto ruota attorno a questo più che al nome dell'allenatore. Il nome dell'allenatore può essere però un termometro, no, di quello che sarà il progetto del Napoli, anche perché i quattro nomi in lizza, no, Pasquale, sono Gasperini e Conte, che applicano un modulo con la difesa a 3, e poi ci sono Pioli e Italiano che applicano il modulo con la difesa a 4, tra 4-3-3 e 4-2-3-1, che darebbe più spazio anche a Raspadori. Io ti chiedo, secondo te è maggiormente ipotizzabile che il Napoli vada a cambiare proprio tutto, cioè che finalmente abbandoni questo mantra del 4-3-3 e poi dovrebbe fare un mercato adeguato, insomma, ad un allenatore che applica una difesa a 3? Oppure pensi che si continuerà, no, sulla scelta del 4-3-3, dal momento che la rosa poi fondamentalmente è costruita per questo?
Ah, guarda, ti guardi logica, dovresti prendere un allenatore che gioca a 4, no? Perché così non devi cambiare tanto. Però se il presidente ha deciso, insomma, di affidarsi magari a Gasperini per un progetto diverso, per un tipo di calcio diverso, ci sta che decide di comprare di più. Napoli le risorse per comprare di più le ha. Ci sta che possa cambiare pelle, perché quest'anno, diciamo, questa ossessione di dover continuare come, diciamo, nella tradizione di Spalletti ti ha, secondo me, creato dei disastri, no? Perché Mazzarri doveva giocare in un modo che non era il suo, Caldona è venuto giocando, insomma, quello che doveva essere quel tipo di calcio, però se poi prendi gol da quattro di fila e da 11 lui, vuol dire, insomma, che semplicemente non ha risolto i problemi che c'erano prima magari dell'arrivo di Mazzarri, no? Già quando c'era un po' di Garcia, significa soltanto non averli risolti i problemi, perché poi quando di sicuro il tempo non è stato tantissimo, però non so, però come Tudor, che era la Lazio dietro al Napoli, adesso la Lazio è 5 punti davanti al Napoli, quindi
sì.
Non sei riuscito a sistemare, i problemi sono tanti, di spogliatoio, di psicologico, di mentalità, no? Psicologici, di mentalità, insomma, una squadra che si è spenta. Però in realtà dei fatti è che non sei riuscito, diciamo, a dare un'inversione di tendenza che io sono convinto lui avrebbe voluto fare, insomma, anche perché secondo me sotto lui sperava, insomma, di guadagnarsi una chance di riconfermare.
Sì. Guarda, è di qualche minuto fa un video pubblicato da Kylian Mbappé, leggo appunto da Calcio Napoli 24, e sono andata a vedere appunto il video, che non ho potuto ascoltare ovviamente. Dice proprio che il calciatore ha detto addio sul proprio profilo Instagram al PSG: non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane, domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Allora ecco che da qui poi si scatenerà una girandola, no? Un valzer nel reparto di attacco, perché il Paris Saint Germain, lo abbiamo ricordato poco fa, è forte anche su Kvaratskhelia, è interessato meglio anche a Kvara.
Sì, sì, no, no, la cosa c'è. Credo che insomma Kvaratskhelia abbia ricevuto anche un'offerta importante dal Paris Saint Germain. Oggi le parisienne parla addirittura di un incontro a Roma tra sì. Campos, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, e Jubeli, che è stato a Roma, è stato in Italia la settimana sì. scorsa. Sì, mi risulta che il Paris Saint Germain sia sul giocatore, però ripeto, serve la maxi offerta al Napoli, che diciamo come idea, dato che perderà Osimhen, cioè nel senso venderà Osimhen, non vorrebbe vendere poi Kvaratskhelia. Di fatto però quando hai una big così importante alle spalle, un pochino il discorso del rinnovo si complica, cioè non è così semplice. Si potrebbe ipotizzare un'ipotesi, uno scenario alla Osimhen, no? Rinnovo con clausola per l'anno prossimo. Però magari Paris Saint-Germain c'è quest'anno che deve sostituire Mbappé, e magari non l'anno prossimo, dove magari potrebbe avere altre esigenze di mercato.
E così insomma le prossime settimane saranno caldissime per il futuro del Napoli e non solo. Buonasera, sono Vito da Pompei, ma cosa ci viene a fare Gasperini a Napoli? Abbandonerebbe una big come l'Atalanta per venire a fare il burattino un'offesa insomma nei confronti di Laurentiis, che tra un anno non saprà nemmeno dove andare a fare gli allenamenti. Siamo una società senza ambizioni che vuole solo vivacchiare per dar da mangiare alla proprietà, nulla più. Insomma c'è un grande scoramento, grande delusione, ma il futuro viene diciamo visto a tinte molto, certo, molto scure. Pasquale,
è normale perché una stagione diciamo così negativa non la vedevamo da anni. Normale che ci sia questo scoramento, che ci sia questa delusione. Gasperini è lui che sta riflettendo sulla possibilità di venire a Napoli, perché evidentemente intravede la possibilità di fare un progetto. È chiaro che se tu prendi Gasperini, ma anche gli altri nomi, cioè, non solo Gasperini, sì, se tu prendi Gasperini sai insomma di dovergli affidare un progetto. C'è da dire insomma che i presupposti del Napoli per la prossima stagione sembrano buoni, cioè nel senso che il direttore sportivo è stato già preso, il direttore sportivo sta lavorando,
sì,
e insieme chiaramente il presidente, la proprietà sceglierà l'allenatore e poi si farà il progetto. Cioè, mi sembrano almeno i passi quelli giusti. L'anno scorso si è provato diciamo a cambiare, no? Ad inventare qualcosa di nuovo, nel senso prendere un allenatore, prendere un direttore dopo, quindi non legittimato a prescindere, no? Perché se non incide neanche sull'allenatore non è che abbia molta voce in capitolo, non ha avuto voce in capitolo né sul secondo né sul terzo allenatore, e poi si segna il mercato completamente sbagliato, senza un principio logico, secondo me senza un progetto. Certo. Adesso insomma pare che il progetto lo voglia fare. Poi è chiaro, se prendi Gasperini sai i pregi, sai i difetti, conosci comunque un uomo di 66 anni, quindi un uomo che ha diciamo le sue convinzioni, lo dicevo anche ieri per Cassi, no? Quando poi le cose non vanno come dice lui, magari si agita un pochino, quindi sai insomma che tipo di carattere. Però Napoli caratteri forti in panchina ne ha avuti, Scaletti, ha avuto Sarri. ha avuto Ancelotti, ha avuto Benitez, ha avuto anche Gattuso, non mi sembra insomma un carattere molto accomodante,
no.
E quindi lo scontro di carattere nel rispetto dei ruoli secondo me a dialettica può essere positiva, quello che poi non è avvenuto quest'anno, perché si è provato ad imporre un modello che non poteva essere semplicemente replicato, perché il calcio non è che si fa così, ma si fanno i progetti.
Ecco, noi ci auguriamo tutti sentitamente, Pasquale, che De Laurentiis insieme a Manna abbiano ben chiaro il progetto per la prossima stagione.
Ma io credo
stagione.
Stiano lavorando adesso, certo, l'allenatore non può essere ancora preso, non su tutti si gioca ancora.
Chiaro.
È chiaro, poi se tu a inizio giugno, fine maggio prendi l'allenatore, i tempi ci sono,
certo,
nel senso. Cioè, se a luglio non è ancora allenatore, allora Houston abbiamo un problema. Ma credo insomma che il Napoli debba aspettare che l'Atalanta finisca, no? I suoi impegni, che Gasperini si confronti con la proprietà. Ieri mi è sembrato molto chiaro insomma quello che ha detto Percassi, no? Cioè, noi lo teniamo, abbiamo un anno di contratto, e lui dice che vuole andare via, dobbiamo prenderne atto. Potrebbe essere uno scenario che Gasperini decida di chiudere la sua esperienza con l'Atalanta con un trofeo. però potrebbe anche non accadere, quindi è normale che il Napoli tenga aperte le alternative in questo momento. Italiano, Pioli, Conte è e resta, secondo me non trova squadra, un'idea del presidente Laurenti, però a costi più importanti, ti chiede un tipo di mercato diverso, magari insomma secondo il Napoli potrebbe avere meno quella progettualità che ti offrono gli altri allenatori, cioè nel senso sì. che Conte è un allenatore che arriva, prova a vincere, dopo un paio d'anni diciamo cambia, no? Perché chiede molto diciamo ai giocatori, all'ambiente, quindi dopo un po' ha bisogno di cambiare. Però credo che magari questo anche lo stesso Conte debba forse cambiare qualcosina per tornare ad allenare in Serie A, sì. perché in Serie A non ci sono né quei maxi ingaggi né la possibilità di fare quei mercati diciamo faraonici che fanno le grandi europee. Quindi è normale, insomma, stai lavorando. Io credo insomma che la scelta debba necessariamente tendere a arrivare entro fine mese, cioè quando finisce la stagione.
Sì.
Mi sembra chiaro insomma che su Gasperini Napoli ci stia lavorando. Sì. Altrimenti bastava dire resto a Bergamo. Io resto a Bergamo, onestamente non l'ho sentito.
Anche se bisogna dire che De Laurentiis è bravissimo a nascondere le sue carte,
certo,
ed è giusto
magari
così.
Magari ci ho pensato anch'io, no? Ieri quando ho parlato,
magari un
depistaggio. Prende un altro,
infatti.
Però io, onestamente, poi può piacere più un nome, può piacere più un altro. Onestamente, non è che tiro la colata a quello che piace a me, insomma,
certo,
non mi interessa. Però mi sembrano quattro allenatori, tutte e quattro insomma conoscono la Serie A, magari Conte sicuramente c'è un pedigree più importante, però insomma mi sembrano quattro allenatori che hanno tutti e quattro un senso, cosa che l'anno scorso onestamente non c'è stata.
Pasquale, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente diamo appuntamento a domani. Grazie a Pasquale Tina che leggeremo domani sulla Repubblica. Come di consueto noi andiamo in pubblicità, 49 secondi, ma è questo il momento per poterci inviare i vostri WhatsApp al 339-666-9990, perché tra 49 secondi appunto avremo un esperto di calciomercato. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci qui, eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia, tra pochissimo avremo il nostro esperto di calciomercato che risponderà a tutti i vostri quesiti, quindi scriveteci al 339-666-9990. Allora vediamo, sta scherzando il nostro amico Giovannino Grandarabbia, dice, riferendosi a Pasquale Tina, ma sta scherzando, i tempi sono già molto ampi, tra 3 mesi parte il campionato, tra 2 il ritiro. Quando si fa la campagna acquisti a Natale siamo in tremendo ritardo. Houston abbiamo già un problema. Detto questo, continuate a scriverci. Do il bentornato su Marte a Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni.
Ciao Manuela, buonasera a te e buonasera a voi.
Allora, nel nostro appuntamento praticamente settimanale, no, dedicato al calciomercato che quest'anno si può dire è iniziato prima, no, molto prima rispetto al previsto, perché oramai sono mesi che parliamo solo di futuro e del Napoli che sarà, anche perché quello attuale non è che ci stia regalando troppe soddisfazioni. Detto questo però iniziamo subito con la cronaca. Domani c'è una partita contro una squadra, la squadra rivelazione della Serie A, contro il Bologna di Thiago Motta, allenatore tra l'altro anche cercato da De Laurentiis nella passata stagione, che però ha deciso di rimanere lì, scommessa vinta, no?
Beh sì, direi di sì, ha fatto bene, lui non ha accettato il Napoli, in realtà ci sarebbe stato un equivoco, perché lui si era detto libero, i suoi agenti avevano fatto capire a De Laurentiis che era libero, in realtà c'era un'opzione che poi il Bologna ha esercitato successivamente, e quando ci sono stati i primi approcci lui si è presentato da allenatore impegnato e De Laurentiis gli chiese di potersi liberare, al diniego di Motta che non se la sentiva, non poteva, non se ne è fatta nulla. Questa è la storia che risulta a me. Poi si dice che Motta aveva chiesto delle garanzie sul direttore sportivo, ma parliamo di semplici chiacchiere che si fanno quando ci sono questi incontri, è ovvio che si parla anche di questo. Però diciamo la trattativa non c'è mai stata, Motta è rimasto a Bologna anche perché il Bologna lo ha voluto trattenere e ha fatto bene sicuramente il Bologna a fare questa scelta.
Scelta azzeccata. Tra l'altro il Bologna domani si gioca 3 punti importantissimi in ottica qualificazione Champions League, davvero un risultato straordinario.
Sicuramente sì, vicina al traguardo, anche se un po' rallentata, sicuramente in Europa, e chiaramente con una vittoria può chiudere il discorso, quindi grandi motivazioni, squadra solida, soprattutto ovviamente in difesa, e quindi per il Napoli sarà difficile, purtroppo per gli azzurri non c'è molto di bello da dire, no. I numeri sono sconfortanti, non si vince in casa da 67 giorni, parliamo del 3 marzo, la vittoria con la Juve, la vittoria in trasferta manca da un mese abbondante, insomma il Napoli è una squadra che non dà segnali incoraggianti, quindi la speranza è solo che insomma prima o poi possa arrivare una gara, diciamo, senza intoppi, senza episodi sfavorevoli, senza gol presi all'ultimo momento, per provare a festeggiare la vittoria. Però oggi battere il Bologna è sicuramente, non dico un'impresa, però molto difficile.
Guarda, proprio in merito alla tua osservazione, no? Bologna difesa molto solida, la seconda difesa in Serie A dopo quella dell'Inter che ha vinto il tricolore, sono andata appunto a vedere gol subiti dal Bologna 27, gol subiti dal Napoli 44, davvero una cosa incredibile. Poi vai a vedere la voce gol fatti, Bologna 49, il Napoli 53, questo fa capire proprio dove si annida il problema principale del Napoli.
Beh sì, assolutamente, la difesa è stato veramente il disastro di questa stagione, secondo me anche più della preparazione atletica sbagliata a inizio di questa annata, e purtroppo la cosa che dal mio punto di vista è veramente avvilente è che si sapeva già oltre un anno fa che ci sarebbe stato il problema difesa che si chiamava Kim, che era pronto ad andare via, e quindi ci siamo portati questo dilemma praticamente appresso per tutto il campionato, con due sessioni di mercato dove non è stato fatto praticamente nulla, perché Nathan è stato preso ma di fatto è scomparso dai radar, e quindi non solo è pesante l'errore di non aver lavorato bene sul mercato, ma soprattutto è logorante il fatto che tre allenatori mai hanno comunque reso la difesa del Napoli solida, e questo sicuramente non può essere imputato, a mio avviso, solo al mercato, solo alla partenza di Kim, ma anche a tutta una serie di errori su errori e di gestione, devo dire, ahimè, soprattutto l'ultima di Calzona, molto deludente, perché Napoli prende gol praticamente sempre da 16 partite consecutive, ed è un dato inaccettabile non solo per i campioni d'Italia, ma per una formazione che è nelle prime 10 in classifica.
Incredibile, sì. Davvero una stagione da archiviare, però subito, anzi bisogna già essere partiti in tal senso, un progetto dal quale ripartire, ed è proprio di questo che voglio parlare con te in quest'ultima parte del tuo intervento, Giovanni. Capitolo allenatore, Conte, Gasperini, Pioli, Italiano. Oggi la notizia, se, diciamo, data da Marco Giordano, ad esempio qualche minuto fa, che con Conte si starebbe trattando ancora, e che leggo proprio il suo messaggio, il suo post su X, il presidente De Laurentiis sta lavorando per superare la frenata raccontata in anteprima lo scorso 3 maggio per portare Antonio Conte sulla panchina azzurra, la richiesta di Conte, staff compreso, è di 20 milioni lordi, si sta lavorando ad un fisso attorno ai 6 milioni ed una parte legata ai bonus, i contatti restano frequenti in una short list di tecnici che si va assottigliando, con Conte ci sono Gasperini, Pioli e Italiano. Ci puoi dire invece le tue informazioni in merito?
Sì, no, infatti no, un commento alle notizie dei colleghi, ci mancherebbe altro, dico quello che risulta a me, tutte queste trattative con Conte non risultano sinceramente, anzi, se ci sono dei colloqui in corso, dei confronti, ci sono con Pioli, sicuramente, sui rappresentanti, con Italiano sicuramente, con Gasperini c'è stato qualche sondaggio, ma con Conte non c'è molto da contrattare, perché la trattativa della Laurentiis e Conte l'hanno fatta a novembre. Conte ha rifiutato il Napoli promettendo la sua disponibilità a giugno, ma De Laurentiis gli avrebbe risposto che a novembre c'erano possibilità di arrivare in Champions concrete, a fine anno lui non sapeva se Napoli sarebbe stato in Champions, e senza Champions è difficile ingaggiare un allenatore come Conte, perché ecco, la cifra di 20 milioni lordi per tutto lo staff per un biennale, però quindi facciamo 10 milioni
sì.
Ecco, insomma, sì, diciamo, può essere anche una cifra annuale, è molto alta per una squadra che non avrà in Champions il prossimo anno e che non avrà la garanzia poi neanche in quello futuro. Quindi lì c'è stato lo stop. Non credo che della 20 secondi hanno parlato ancora, perché le volontà sono reciproche. Conte ha tenuto a far sapere che lui è disponibilissimo a parlare con il Napoli, a trattare con il Napoli, e io credo che i rappresentanti di Conte e Andrea Chiavelli, che è di fatto diciamo il direttore sportivo, senza entrare troppo nel merito calcistico, però l'uomo dei numeri, quindi da quel punto di vista sicuramente Chiavelli ha appurato con i rappresentanti di Conte i costi, e sono costi importanti, perché vi faccio un esempio: Conte vorrebbe portare l'idea che ci circola e che non ci è stata smentita, Ciro Ferrara come vice,
sì.
Che sarebbe una bella suggestione, però è un nome pesante, no? Quindi anche economicamente mettere questo tipo di personaggi in uno staff chiaramente fa aumentare i costi. Ora, se Conte rifletterà, magari non avrà offerte e lui proporrà di abbassare le pretese, allora tutto può accadere, si può riaprire. Però io sinceramente questa trattativa, questa discussione sull'ingaggio non credo esista, e chiudo dicendo che l'idea di De Laurentiis è quella di novembre per Conte, lo stesso stipendio di Ancelotti, 6 milioni e mezzo a stagione, bonus compresi. Questa dovrebbe essere l'offerta, che era quella di novembre e è quella attuale, ma Conte ha dei numeri diversi, perché appunto tu parlavi di circa 10 milioni per tutto lo staff, e quindi possiamo anche dire 20 milioni lordi a stagione, sono un po' troppi.
Al 100% lo sto dicendo da mesi alla radio, Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, così un nostro ascoltatore, vado a leggere anche lo storico dei suoi messaggi su WhatsApp e posso confermare che ce lo sta scrivendo da tanto tempo, però mi piacerebbe sapere qual è la tua fonte, ma soprattutto insomma come mai questa certezza, che tra l'altro devo dire a me rincuorerebbe abbastanza, detto questo insomma.
Quale certezza?
La certezza del nostro ascoltatore, ovviamente, mi sto riferendo al nostro ascoltatore.
No,
al nostro ascoltatore, ho letto il messaggio, insomma, di un nostro ascoltatore, non si firma, quindi non ho potuto dire il suo nome. Detto questo, insomma, in attesa di sue informazioni, Giovanni, molto rapidamente, perché abbiamo il treno della pubblicità che ci investe proprio a brevissimo, quindi restano in lizza, al di là di Conte, appunto, quella problematica l'hai appena esposta, Pioli, Gasperini, Italiano, quale secondo te è quello più papabile al momento, la pista più calda, atteso e detto che ovviamente il campionato ancora deve finire, l'Atalanta ad esempio è in corsa per tre obiettivi, così come la Fiorentina si gioca comunque la finale di Conference League.
Sì, allora io credo che Gasperini interessi molto, però Gasperini deve decidere se lasciare l'Atalanta. Si vocifera in caso di vittoria dell'Europa League, potrebbe lasciare l'Atalanta, e lui è interessato al Napoli. Quindi siamo a questi livelli. Con Pioli c'è l'interesse di De Laurentiis, ma ancora non sa De Laurentiis Pioli come e quando si libererà dal Milan. Pioli, se non si libera dal Milan, non nel senso pratico, nel senso almeno di definire, certo, di mettersi d'accordo con la società, non parlerà con altri club. Quindi bisogna aspettare.
L'ha anche ripetuto in conferenza, sì.
Esatto, bisogna aspettare questa tempistica. Poi c'è Italiano, che invece credo che abbia già un appuntamento fissato con Chiavelli, con De Laurentiis, forse ci sono stati già degli incontri con i suoi rappresentanti, però anche per Italiano c'è un impegno importante, quindi si richiede un pochino di tempo, e va detto anche che Italiano non è la primissima scelta, è lui che desidera Napoli, si candida fortemente, però oggi De Laurentiis guarda Gasperini e a Pioli, con la preferenza per Gasperini, che è molto caldeggiato da Manna. Gasperini è piemontese, ha parlato con Manna molto spesso, si sono incrociati sui campi, anche perché l'Atalanta ha un under 23 stile Juve, i due si conoscono, si parla di rapporti diciamo proficui tra i due, quindi ci sarebbe un feeling che spingerebbe Manna a consigliare fortemente Gasperini, sempre se deciderà di lasciare l'Atalanta a fine stagione.
Molto velocemente, ma davvero 20 secondi, un nostro ascoltatore ci chiede: Allegri?
Tutto può accadere, con De Laurentiis può accadere di tutto, e potrebbe anche scegliere Allegri. Da quello che mi risulta, però i due sono molto amici, veramente si stima molto Allegri, però non lo ritiene un allenatore adatto al suo piacere di calcio, cioè al calcio che piace a De Laurentiis, che lo conosciamo ovviamente, quello che ci ha portato, che ci ha fatto vedere in questi anni, sì. E quindi diciamo questo è un freno importante, però tra i due c'è sicuramente una forte stima, e quindi tutto può accadere se dovessero venire meno tutti questi nomi uno dietro l'altro, perché no, può spuntare anche Allegri, assolutamente.
Giovanni, ti ringrazio come di consueto per tutte le tue news di calciomercato e ti leggiamo domani come di consueto su Roma.
Grazie a te Emanuela, grazie a voi, a presto.
Grazie a Giovanni Scotto, noi voliamo in pubblicità, cioè state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, vi leggo tra un minuto e 26 secondi, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lo abbiamo detto, domani c'è una partita molto suggestiva, quella contro il Bologna di Thiago Motta, l'abbiamo definita giustamente, credo, la squadra rivelazione di questa Serie A 2023-2024, e andiamo un po' a spiare, no, in casa dei nostri prossimi avversari, e lo facciamo con Leonardo Bosello, Made in Bo TV, non solo, anche radiocronista per quanto riguarda le partite appunto della squadra di Thiago Motta. Benvenuto su Marte, Leonardo.
Grazie per l'invito e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te per aver accettato insomma il nostro invito. Insomma, noi siamo, prima di tutto io devo farti i complimenti per quello che possono valere, devo fare i complimenti per questo Bologna che sta facendo innamorare tutti gli appassionati di calcio, una bellissima storia. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere, no, quando ti ho invitato qui a Radio Marte questo pomeriggio. Leonardo, qual è il clima che si respira in merito a questa partita contro un Napoli che chiaramente è in difficoltà?
È un clima di grande gioia perché il Bologna sta vivendo un momento assolutamente storico, è certa di una qualificazione a una competizione europea per l'anno prossimo, sicuramente il Bologna giocherà quantomeno l'Europa League nella prossima stagione e i rossoblù non giocano una competizione europea da 22 anni, quindi insomma è veramente un'epoca calcistica quella che è passata dall'ultima volta, e ovviamente si spera che possa però arrivare qualcosa di più, possa arrivare un'aritmetica certezza alla Champions League che ancora manca. Il Bologna però la insegue e ovviamente c'è entusiasmo, c'è amore per questa squadra, per il percorso che sta facendo questo club anche insomma sotto la dirigenza Saputo, la crescita con Thiago Motta in panchina che certamente ha alzato il livello, il rendimento delle prestazioni e dei risultati. C'è ovviamente adesso quella fisiologica tensione, quella fisiologica fibrillazione per l'attesa di una qualificazione in Champions League che resta comunque probabile, ma che fino a che non arriverà aritmeticamente mantiene un po' così il filo e il respiro un po' sospeso in tutta la città, che però comunque a prescindere è estremamente soddisfatta della stagione. Stagione assolutamente al di sopra di quelle che potevano essere le aspettative d'inizio anno, quindi comunque andrà, sarà un successo. È chiaro che se sarà Champions League sarà proprio un sogno ad occhi aperti.
Devo dire, è una squadra che sta facendo sognare anche per il calcio propositivo, no? Che mette in campo il suo allenatore, tra l'altro l'anno scorso vicinissimo, l'estate scorsa vicinissimo al Napoli, poi per una serie di ragioni appunto è restato a Bologna scrivendo la storia, no? di questa squadra e anche di questa città a livello calcistico. Detto questo, ti voglio chiedere come ci arriva il Bologna a questa partita e secondo te quale formazione schiererà Thiago Motta?
Arriva comunque da un filotto di 5 partite senza sconfitta, l'ultima è all'inizio di marzo contro l'Inter, campione d'Italia in casa al Dall'Ara, una delle uniche 2 sconfitte maturate dal Bologna quest'anno tra le mura amiche. Poi comunque nel complesso i rossoblù quest'anno in Serie A hanno perso solamente 5 volte ed è un dato estremamente positivo, hanno una terza difesa del campionato per numeri, quindi da un punto di vista insomma anche difensivo sono di alto livello le prestazioni del rossoblù, oltre che a quello ovviamente di proposta calcistica, come giustamente sottolineavi tu precedentemente. Ci arrivano ovviamente con la voglia di prendersi il bottino pieno, perché il rossoblù con 3 punti domani al Maradona, che non sono assolutamente ragionabili come semplici, non voglio dire questo, ma è una partita comunque complicata, ma il Bologna con 3 punti poi guarderebbe che cosa farà domenica sera la Roma a Bergamo, perché con 3 punti dei rossoblù basterebbe un mancato successo della Roma per far sì che il Bologna potrebbe guadagnare così l'aritmetica qualificazione per la Champions League dell'anno prossimo. Quindi insomma, immaginate che ore sono qui in città, immaginate un po' che cosa stanno provando i tifosi del Bologna. La squadra ci arriva dopo un pareggio 0-0 a Torino che comunque ha lasciato anche forse eccessivamente polemiche, nel senso sì, che alcuni tifosi si sono lamentati della mancata produzione offensiva, del rischio di perdere una partita che probabilmente il Torino meritava più di vincere rispetto al Bologna. Ecco che però comunque insomma la proposta di Thiago Motta nelle partite e nelle sfide contro avversarie che se la giocano alla pari, che non si difendono, che non aspettano il Bologna, il calcio di Thiago Motta e il dispiegarsi delle azioni offensive del Bologna si realizzano nel miglior modo possibile. Basti guardare l'ultima vittoria dei rossoblù a Roma contro la Roma, partita in cui insomma i giallorossi se non sono giocati a viso aperto, differentemente da come invece il Bologna ha dovuto fare contro Udinese, Monza e anche un po' Torino nelle ultime settimane, e in quelle partite il Bologna dà il meglio di sé. Quindi domani potrebbe sembrare una partita per caratteristiche idonea all'esprimere il miglior Bologna possibile di questa stagione. Questo è quello che ovviamente si auspica tutta la piazza e chiaramente anche il tecnico.
Per chiudere molto rapidamente, Zirkzee insomma è un gioiello del Bologna, ha tirato su di sé le attenzioni di tantissimi club importanti, anche in orbita Napoli, è viaggiato nelle settimane scorse, avrà un costo però veramente straordinario qualora dovesse partire, no, da Bologna.
Sì, assolutamente, c'è una clausola rescissoria che però è applicabile solamente dal Bayern di Monaco ed è di 40 milioni di euro, anche qualcosa di più, si parla nelle ultime settimane in realtà di cifre leggermente più alte, ma è applicabile solo dalla formazione bavarese, che poi ha una percentuale anche importante sulla futura plusvalenza, il 40%, però sì, il cartellino del giocatore è tutto del Bologna, e se non sarà il Bayern Monaco a bussare alla porta, saranno allora i rossoblù a poter fare la cifra, a poter trattare. E quando c'è Sartori, basti guardare insomma quello che è stato il mercato fatto all'Atalanta, nessun giocatore è mai stato svenduto, nessun giocatore è mai stato regalato, quindi il Bologna certamente non ha la voglia, non ha questo interesse di svendere il suo giocatore più bello, più scintillante, e con le possibilità comunque tuttora esistenti di una permanenza di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù, fatico a trovare giocatori che vorranno andare via l'anno prossimo, soprattutto in caso di qualificazione Champions. Quindi sì, sarà certamente un'estate calda, perché si parla di tantissimi giocatori del Bologna interessati a grandi club, però con la Champions e magari con una possibile permanenza di Motta le cose potrebbero anche rimanere magari simili a quelle attuali.
Ci godremo la partita di domani, ovviamente tifando ognuno per la sua squadra del cuore, però insomma sarà bellissimo sperare insomma di vedere una bella partita, un grande calcio.
Grazie mille per il collegamento, un abbraccio, buona serata.
Grazie a Leonardo Bosello. Noi però adesso dedichiamo questi ultimi minuti della trasmissione ad un appuntamento importante per il Napoli Futsal, e lo facciamo con l'addetto stampa appunto della squadra partenopea, Fabio Morra. Bentornato su Marte, Fabio.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti.
Allora, ci dici insomma qual è questo appuntamento importante che attende la squadra di cui appunto si è detto stampa?
Sì, siamo alla vigilia dei quarti di finale scudetto. Oggi si è disputata la prima gara con l'Impus Roma che ha battuto Pesaro, poi domani scenderanno in campo Elio 84 e Sandro Abate, poi Meta Catania, così di domenica 17 alle 18 il Napoli chiuderà questa gara di andata del blocco scudetto contro il Fel di Ebori e il derby alle 18:10 in diretta su Sky Sport. Remake della semifinale scudetto dell'anno scorso, che Napoli perse su tre sfide, vincendo la prima fuori casa e perdendo le due in casa. È un Napoli che ci arriva da terza in classifica in campionato, dopo aver vinto l'ultima gara sul campo del Pesaro, dietro l'84, dietro l'Ibus che aveva stravinto la regular season. È un Napoli che ci arriva con la vittoria della Coppa Italia già in bacheca quest'anno, quindi sicuramente senza pressioni, non dico eccessive, ma sicuramente con un trofeo già conquistato, quindi con la voglia di far bene. È una Fel di Ebori diversa da quella dell'anno scorso, ha perso giocatori importanti, ha avuto qualche problema forse più del Napoli, però sono pur sempre i campioni d'Italia, è un derby, quindi resta una gara comunque impronosticabile.
Dove si può seguire?
La mattina sarà in diretta su Sky Sport, la gara d'andata domenica alle 18:15, il ritorno giovedì alle ore 20:30 al Palasele, l'eventuale Bella sempre ad Aversa lunedì prossimo alle ore 20:30. C'è anche questa formula cambiata di playoff, perché fino alla passata stagione la migliore piazzata in classifica giocava la seconda fuori casa, invece quest'anno hanno invertito e la migliore classificata giocherà sempre la prima in casa.
Vi seguiremo con la passione consueta, insomma, e ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi giorni. Grazie Fabio.
Grazie.
In bocca
a te,
al lupo. Grazie a Fabio Morra, detto stampa del Napoli Futsal, lo riascolteremo nei prossimi giorni perché è molto importante, insomma, dare risalto a questi, a questo sport che tra l'altro è estremamente emozionante. Insomma, io invito a guardare qualche partita del Napoli Futsal, perché vedrete che le regole sono diverse da quelle del calcio, cioè appunto il tempo giocato, insomma, voglio dire, sono ritmi molto stringenti, le partite possono cambiare davvero milioni di volte nell'arco dello stesso match, davvero entusiasmante, sta tra l'altro riempendo i palasport. Insomma, vi invito a seguire il Napoli Futsal per questo finale di stagione emozionante, ma anche poi per quelle a venire. Detto questo, leggo qualche ultimo messaggio al 339-666-9990. Ciao Emanuela, a Napoli serve un allenatore come Conte o Gasperini dopo il disastro di quest'anno, serve un sergente di ferro italiano o Pioli, sarebbero solo un ripiego. Così Antonio, credo che verrà Pioli invece, dice un altro nostro amico che non si firma, ci sono altri insomma che ci fanno i complimenti e che non smetteremo mai di ringraziare. Ovviamente il tema caldo resta quello del prossimo allenatore, se ne parla oramai da settimane, fino a quando non si scioglieranno i dubbi e non verrà finalmente pubblicato il famoso e attesissimo tweet di Aurelio De Laurentiis, sarà un'attesa spasmodica. Tra l'altro oggi leggevo su Calcio Napoli 24 un interessante articolo di Galvan che diceva proprio questo, faceva un confronto degli ultime cinque stagioni, degli ultimi cinque cambi allenatori del Napoli, di cui la maggior parte, l'annuncio è stato dato da De Laurentiis proprio a fine maggio, una volta appunto concluso il campionato, ed è questa la deadline che diciamo verosimilmente verrà rispettata anche in questa occasione, che soprattutto dovrebbe essere rispettata anche in questa occasione quando c'è un Napoli da ricostruire o da puntellare, però in maniera sicuramente molto importante. Detto questo, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, anche per quanti ci hanno fatto insomma i complimenti per questa puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Lo sport torna domani su Marte con dalle 12 alle 14 Peppe Iannicelli con il suo Marte Sport Show, e poi ovviamente tutto il prepartita a partire dalle ore 17, poi quindi lo speciale di Marte Sport Live per Napoli Bologna, che seguirà tutta la partita in diretta per voi fino al post partita ricchissimo, dove i protagonisti sarete appunto voi amici marziani. Detto questo, da Emanuela Castagli è tutto, vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi fin qui, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Buona serata.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.